Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre, anche quest'oggi, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero a cui scrivere durante questa puntata è sempre 331-6214013, con Telegram, con WhatsApp, con un SMS, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi, ma potete scrivere. Tra l'altro molti di voi hanno scritto dopo la festa per raccontarci impressioni, opinioni, le cose che vi hanno colpito di più a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi leggiamo sempre, magari qualche volta non riusciamo a rispondervi in tempi rapidi, ma vi assicuro che se scrivete non c'è dubbio che vi leggiamo e prendiamo nota di quello che ci scrivete, quindi grazie. Vengo al sommario di quest'oggi, della puntata di quest'oggi, martedì 10 giugno, e come sempre, come tutti i martedì, alla fine della puntata, nella ultima parte, mi raggiungerà Shaoki Senussi per la sua rubrica Extra Cult. Parleremo della trilogia del benessere, una novità firmata da Renato Sarti che molti di voi hanno rivisto in una memorabile replica di Mai Morti alla nostra festa, e ne parleremo con la sua coprotagonista Valentina Picello, che sarà ai nostri microfoni all'inizio della seconda parte. Ci sarà anche Marta Marangoni, un'altra interprete che ha molto a che fare col teatro della cooperativa e con Renato Sarti, ma stavolta per il grande progetto collettivo che porterà, come ormai abitudine da qualche anno, in chiusura della stagione del teatro Elfo Puccini per due repliche, The Mary Shelley Picture Show. Marta e il maestro Wolf ci avevano raccontato già in una puntata del Suggeritore Night Live che cosa sarebbe stato questo grande progetto che coinvolge tante diverse realtà, e adesso viene a compimento, quindi ce lo racconterà lei stessa in questa prima parte, dove ascolteremo anche il servizio di Barbara Sorrentini su Mirko Locatelli, che ahimè non è più con noi, ma insomma Barbara ha voluto lasciarci questo reperto sonoro, insomma, anche per ricordarlo, così come ricordiamo e come abbiamo ricordato ieri nei nostri notiziari uno dei più famosi scrittori di spy stories della storia della letteratura di genere, Frederick Forsyth. Frederick Forsyth apparteneva a quella generazione a cui apparteneva anche John le Carré, insomma, e altri importanti scrittori che si sono dedicati appunto a quel particolare genere di thriller e di polizieschi. Mancato a 86 anni, aveva un'esperienza intanto nella guerra come pilota di aerei da caccia, come giornalista, ma soprattutto come collaboratore dell'MI6, i leggendari servizi segreti britannici per l'estero, che ovviamente in tempi di guerra fredda ebbero generarono insomma tanta letteratura, tra cui alcuni capolavori proprio quelli di Forsyth, come Il giorno dello sciacallo o I mastini della guerra. Ma ieri nei nostri notiziari un estratto di un'intervista realizzata da Alessandra Tomasi è andata in onda proprio per ricordarlo. Noi adesso vi facciamo ascoltare l'intervista integrale. A chi è l'intervista? Al nostro Luca Crovi, che ieri abbiamo sentito per la sua rubrica settimanale a Cult, ma che questa volta ricorda appunto Frederick Forsyth.
Forsyth ha ridefinito sia il mondo delle spy stories che dei thriller. Assieme a Robert Ludlum, a John le Carré e a Ken Follett, è l'uomo che ha cambiato il modo di raccontare con i thriller i giochi di potere, le rivoluzioni anche nei paesi. Quando scrisse Il giorno dello sciacallo nel 1971, nessuno aveva mai raccontato storie di killer professionisti, storie di assassini a pagamento che conoscevano le armi, la capacità di cambiarsi la faccia, la capacità di nascondere certe armi, la possibilità di mettere bombe da qualche parte, soprattutto assassini che conoscevano dei bersagli, assassini professionisti che esistevano già all'epoca all'interno della politica internazionale. Quando scrive poi I mastini della guerra nel 71, anche lì è il primo a parlare di mercenari. E un altro romanzo pazzesco che riguarda il tema della scoperta dei nazisti e di quello che avevano occultato negli anni, soprattutto nel dopoguerra, appare all'interno di una trama come quella di Dossier Odessa, mentre invece Il quarto protocollo è tutto giocato sul tema delle multipotenze e la possibilità che accada una terza guerra mondiale. Lui lo scriveva facendo dei reportage, erano dei reportage molto precisi, perché aveva lavorato per la Reuters e aveva lavorato per la BBC. In particolare era stato nei conflitti in Nigeria, in Biafra. Alcuni di questi reportage che aveva fatto erano stati considerati troppo duri e lui ebbe poi la possibilità di pubblicarseli a parte. Sosteneva che fare le inchieste utilizzando i romanzi impediva la censura del racconto di certe storie.
Quanto ha contato questo intreccio di vita vissuta? È stato pilota della RAF, giornalista, inviato di guerra, spia dell'MI6. Appunto, questo intreccio tra vita vissuta e finzione nella costruzione delle sue storie
gli ha dato un background enorme. È un uomo che aveva la capacità di trovare i profili di chiunque, di documentarsi in maniera pazzesca. Vi racconto poi che a me è capitato che lui mi raccontasse come aveva costruito un romanzo che si intitolava Il Cobra. Questo libro racconta la possibilità che il presidente degli Stati Uniti faccia un blocco navale internazionale per impedire che i narcotrafficanti possano scaricare la droga in tutti i posti del mondo dove viene distribuita. Per scrivere questo libro, lui da una parte andò dai servizi segreti inglesi, dall'altra andò dalla DEA americana, che è l'agenzia dell'antidroga, per chiedere informazioni. E quelli della DEA gli dissero una cosa, che era inutile che lui cercasse di informarsi su com'era il sistema del narcotraffico stando in Inghilterra. Sarebbe stato inutile anche andare negli Stati Uniti, ma anche in Messico e in Colombia, e gli dissero che lui doveva andare a Milano. Lui telefonò al suo editore, che era Mondadori, e Mondadori lo mise in contatto con la polizia italiana, che lo portò per alcune settimane a Bucinasco, quindi fuori Milano, a mangiare in alcuni ristoranti dove si incontravano alcuni membri dell'Andrangheta. Era sotto copertura, era assieme a degli agenti dell'antidroga, anche loro sotto copertura, li sbirciava seduto su una 500 scassata e delle volte li sbirciava anche al ristorante. A lui interessava non tanto ascoltare le intercettazioni nel loro dettaglio, ma capire come parlavano questi criminali e che tipo avevano di idea del loro sistema di spaccio sostanzialmente a livello internazionale. Passò questo periodo a Bucinasco e un po' a Milano, tornò in Inghilterra e finì il romanzo. Io l'ho scoperto perché l'ho intervistato a Mantova assieme a Ian Rankin, lo scrittore scozzese, nel 2010, e ci raccontò i segreti del suo romanzo che erano proprio legati a questa inchiesta. In alcuni romanzi ha anche raccontato il terrorismo di matrice islamica e soprattutto ha anticipato i fatti della guerra del Golfo, perché è un altro argomento che gli interessava raccontare. Ovviamente è un autore che, avendo iniziato a scrivere negli anni 70, quando c'è stato il crollo del blocco e quindi è caduto il muro di Berlino, ha dovuto reinventarsi narrativamente, come tutti gli scrittori di storie di spie. Però sino all'ultimo ha trovato delle trame nuove per poter raccontare storie vere ai lettori, utilizzando un mix tra la fiction e la realtà.
Cosa rende ancora attuali i suoi romanzi, molti dei quali sono stati scritti durante la Guerra Fredda?
La sua scrittura parla ancora al presente perché ha un ritmo pazzesco. I capitoli sono brevi, sono serrati, i personaggi sono subito inquadrati e soprattutto utilizzando una tecnica di documentazione che potrebbe essere anche di ricostruzione storica, fotografa dei periodi. Li riconosciamo e anche se sono eventi del passato, questi ci possono colpire proprio per la drammaticità di quello che succede. Ovviamente, fino alla fine delle sue storie, non sappiamo chi resterà vivo.
Dunque, grazie a Luca Crovi per questo ritratto della lunga e fortunata carriera letteraria di Frederick Forsyth, che è scomparso a 86 anni proprio in questi giorni. Noi fra pochissimo parliamo di un regista che anche lui, ahimè, ci ha lasciato recentemente lo scorso 31 maggio con una delle sue ultime interviste rilasciata alla nostra Barbara Sorrentini. Mirko Locatelli, scomparso lo scorso 31 maggio, regista e produttore cinematografico italiano che tra l'altro insomma portava sul suo corpo gli effetti di un incidente stradale che hanno anche in parte influenzato e determinato il suo lavoro. L'intervista che vi facciamo ascoltare proprio per ricordarlo è del 2023, l'ha fatta la nostra Barbara Sorrentini a proposito di La memoria del mondo, uno degli ultimi lavori di Mirko Locatelli. Ascoltiamo.
La memoria del mondo, il nuovo film di Mirko Locatelli che è stato presentato al Torino Film Festival e ora arriva nelle sale. Bentornato Mirko.
Grazie.
Dunque, un film che affronta diversi temi, perché c'è una parte un po' di genere, una ricerca, una sorta di indagine e nello stesso tempo il mondo di un artista e un biografo che per tutto il film in qualche modo ci accompagnano in mezzo a paesaggi particolari. Qual è stata la genesi e lo sviluppo di questa storia?
La storia l'abbiamo sviluppata proprio partendo dai paesaggi. Abbiamo avuto bisogno di creare un mondo narrativo che fosse l'ambientazione perfetta per un film del genere. Io volevo evitare di cadere nel giallo, nel noir, e quindi ho cercato di lavorare con l'ambiente come sono abituato, ovvero l'ambiente diventa personaggio. E quindi siamo andati a caccia di paesaggi che in qualche modo trasudassero nostalgia, quella nostalgia per il tempo perduto, perché poi è un film sulla memoria. Quindi è nato un po' con lo scatto di una serie di Polaroid, fotografie che ho iniziato a in qualche modo accumulare, perché poi sono diventate molte, e sono diventate un po' la traccia di un viaggio che doveva essere il viaggio alla ricerca di una donna scomparsa.
E che appunto due protagonisti, che sono Adrienne e questo Ernst Bollinger, l'artista, si trovano un po' invischiati in questa situazione. Noi li seguiamo in questa storia. Parlavi dei paesaggi. Dove sono questi luoghi? So che hai girato in Friuli Venezia Giulia, anche con la Film Commission del Friuli. Dove siete stati a girare?
Ma abbiamo cercato un sacco di luoghi suggestivi, molto suggestivi, luoghi che c'entrassero con l'acqua. Quindi siamo partiti da Grado, la laguna, e abbiamo trovato l'hotel dove soggiornano Ernest Bollinger e il suo biografo, che era una struttura molto particolare, perché una grande palafitta in legno, quindi un hotel che si snoda su delle passerelle in legno, tutto un po' consumato però dalla salsedine. Quindi il sale, l'acqua aveva agito, no? Già sul luogo, e quindi me lo restituiva già cinematografico. E da lì poi le barche, anche loro tutte in legno, quindi un po' consumate, fino ad arrivare ad un villaggio che si trova in provincia di Pordenone, che si chiama Villaggio di Movada, che è un villaggetto che era stato sepolto da una diga Edison negli anni 50, e che però una volta l'anno con la secca riemerge, e quindi lo puoi rivedere lì in piedi, ma con una nostalgia pazzesca. E quindi quello è diventato il villaggio il villaggio dell'infanzia di Ernest Bollinger, il primo luogo che lui voleva raggiungere appunto per costruire questa sua installazione sulla memoria, quindi partire dal nido familiare, e così abbiamo costruito un viaggio attraverso questi luoghi antichi, luoghi corrosi, fino ad arrivare anche alle grotte di Pradis, che sono delle cavità carstiche del Paleolitico, quindi con tracce di presenza umana circa 40.000 anni fa, insomma, luoghi che trasudavano, avevano un carattere forte, e quindi il luogo con un carattere così, con delle ferite, con una memoria, diventa proprio un personaggio.
I due protagonisti, anche perché è tutto nelle loro mani, che sono Fabrizio Falco e Maurizio Soldà, il lavoro con loro come si è stabilito? Cioè avete anche lasciato qualcosa di improvvisazione ed è stato tutto costruito prima?
No, abbiamo costruito abbastanza, ma abbiamo costruito per distruggere. Quindi la prima cosa che hanno imparato è stato galleggiare, perché il film è praticamente quasi sempre su una barca, se non è su una barca è in mezzo al fango, e quindi li ho portati nei luoghi prima di girare. Ci siamo trovati lì, abbiamo lavorato per una settimana e poi abbiamo iniziato a le riprese. E con loro, diciamo, ho chiesto loro di essere molto, farsi un po' da parte, o meglio, lasciare a diciamo tutta la costruzione attoriale che può esserci attorno ad un film, diventava per Ernest Bollinger, il vecchio artista, tutta simbolo quasi. Lui parla molto poco, però ha questo corpo, questa faccia con questa grande barba, un cappotto, e lui solo muovendosi è il simbolo dell'arte. Lui è un uomo che è soltanto un segno, ma che poi piano piano si smonta, diventa debole e viene inghiottito in qualche modo da quella natura che tanto invece ha raccontato nella sua arte. E Adrienne, Fabrizio Falco, gli ho chiesto di appoggiarsi sulla voce fuori campo quasi, no? Perché essendo un biografo abbiamo una voce fuori campo che ci guida, ecco, e di non toccare quasi nulla sul set, per poi arrivare a dover toccare le cose. Quindi è una sorta di viaggio al contrario, no? Da un ambiente borghese, quello dei musei, dell'arte, quello della letteratura, che poi pian piano precipita in un ambiente più ancestrale, primordiale. Quindi gli attori hanno dovuto fare questo viaggio.
Mirko Locatelli, grazie. Il film è La memoria del mondo al cinema. Ciao, grazie.
Grazie.
E allora l'intervista del 2023 di Barbara Sorrentini sulla memoria del mondo per ricordare Mirko Locatelli, scomparso lo scorso 31 maggio. Un regista, insomma, con una grande visione, che ha sempre affermato, insomma, il proprio cinema, a dispetto, insomma, di una condizione fisica data appunto da un grave incidente che non lo ha mai fermato. Lo ricordiamo con grande affetto anche noi. E fra un attimo un'altra ospite ai nostri microfoni per raccontare un nuovo, nuovissimo progetto.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always.
dicevamo un nuovo nuovissimo progetto, noi però lo sapevamo che lo stavano preparando un pochino, ce l'avevano raccontato, parliamo di un imminente appuntamento che si terrà all'Elfo Puccini di Milano, che ormai è diventata la casa di questi colossal teatrali firmati Minima Teatralia e Du per Du, perché in sala Shakespeare il 12 e il 13 giugno prossimi The Mary Shelley Picture Show, scritto da Francesca Sangalli per la regia di Marta Marangoni, un grande, enorme affresco dedicato all'opera di Mary Shelley, in particolare al suo capolavoro Frankenstein o il moderno Prometeo. Ma dentro a questo grande progetto ci sono anche tanti altri riferimenti che ci faremo raccontare, e soprattutto ci sono tanti spiriti che vi partecipano proprio concretamente. Lo avevamo capito già con un altro progetto dedicato a Jodorowsky, ci facciamo raccontare questa nuova avventura da Marta Marangoni. Bentornata Marta, come va?
Sì, buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Siamo in fibrillazione ovviamente.
Beh, vorrei vedere.
Siamo approdati in teatro con tutti i nostri materiali, stiamo già procedendo al montaggio e a tutta la parte tecnica, e quindi ringrazio i miei tecnici che in questo momento sono tutti là e tutte là, e noi stiamo ultimando insomma gli ultimi dettagli, un po' la memoria, un po' stiamo cercando di placare l'ansia, perché è comunque sempre una grande impresa, una grande avventura, ma che gestiamo collettivamente, ecco, questo è il bello di questo lavoro.
Allora, del Frankenstein un po' come di altre cose tutti sanno qualcosa, ma in realtà molti non ricordano bene. Insomma, intanto Mary Shelley è una figura particolare, sua madre era una celebre femminista, suo padre un filosofo anarchico, insomma un personaggio già lei, non solo molto precoce dal punto di vista letterario e intellettuale, ma anche significativo delle innovazioni che di lì a poco avrebbero preso piede. Quindi Frankenstein nasce in questo contesto, giusto?
Sì, a soli 16 anni stava attraversando la Manica con il famoso poeta romantico Percy Bysshe Shelley, che è stato l'amore della sua vita, e a soli 18 aveva già pubblicato questo capolavoro mondiale. Sicuramente la nostra, mia di Francesca, ma anche con il sostegno del nostro Wolf, perché anche questo hanno bisogno le femministe, degli uomini che sostengono, che supportino, è sicuramente questa matrice femminista, una donna che ha avuto, una ragazza che ha avuto accesso al libero pensiero, alle discussioni filosofiche, è riuscita poi a creare questo capolavoro mondiale, ma non solo, perché la letteratura, poi tutta l'opera di Mary Shelley è veramente interessantissima, con questa sfida creativa indetta da Lord Byron nella famosa Notte senza estate del 1816, nella villa di Odati si sono ritrovati questi animi romantici e da lì è nato Frankenstein, ma anche il vampiro, ricordiamo, questo lo abbiamo poi inquadrato in un piccolo video, in un cortometraggio, in un cameo, quindi ringrazio Loris Fabiani, Ginestra Paladini e il giovane promettente Salsi Acerbi, che hanno dato vita a questo momento della creazione proprio di quella notte piovosa dove queste anime romantiche si sono messe all'opera prendendo sul serio la sfida indetta da Lord Byron. E poi sicuramente la vita di Mary è un romanzo essa stessa, quattro figli di cui solo uno sopravvissuto, quindi queste morti costanti, questo tema della morte che attraversa, e quindi anche le creature orrende della notte, queste seziona, capiamo bene come può essere nato Frankenstein, con queste cicatrici, con questi corpi trafugati, era allora a Londra una
abitudine vendere i cadaveri, sì, in tutta la Gran Bretagna, sì, agli istituti di anatomopatologia.
E anche questo rappresentiamo una scena in cui si vede appunto il cadavere trafugato che è oggetto di laboratori, esperimenti scientifici, e poi l'esperimento del dottor Frankenstein. Mary appunto con questi due enormi genitori, esimi genitori, vogliamo appunto Mary Wollstonecraft, autrice di questo libretto protofemminista, insomma, sui diritti delle donne, e William Godwin, che filosofo anarchico portava avanti tutta una serie di idee e di pensieri che appunto me risentiva in questo salotto, che nel nostro caso è diventato un altro cameo video, quindi questa parte storica, diciamo, l'abbiamo coronata così grazie all'interpretazione magistrale di questi due monumenti del teatro che sono Elio De Capitani e Cristina Crippa, e che tra l'altro hanno una somiglianza con gli originali, insomma noi siamo stati anche bravi a truccarli. Elio è proprio il ritratto,
ecco,
di William Godwin, è stato fantastico.
Marta, dopo questa premessa, questa contestualizzazione di tutto questo, che è un progetto enorme come sempre, i vostri, da qualche tempo, ricordiamo che lo spettacolo, insomma tutto il progetto, vede la partecipazione ancora una volta di 80 cittadine e cittadini di diverse età, abilità, provenienza, genere, possibilità dei quartieri del nord Milano, ed è il lavoro che voi fate tutto l'anno. Quindi si tratta davvero di un colossal in termini teatrali, perché la drammaturgia immagino l'abbiate costruita, come è accaduto anche in passato, attraverso una serie di quadri, di giustapposizioni anche di fatti che riguardano coloro che saranno in scena.
Sì, senz'altro l'idea di lavorare al Frankenstein ponendo un tema comune di riflessione che ci riconnette col nostro presente, perché noi in questa micro comunità di diversi riflettiamo sul presente e condividiamo dei valori, come in una moderna agorà, questo è lo spunto. Grazie alla letteratura questo è possibile, grazie alla letteratura è possibile anche trasporre le storie personali in una maniera non pornografica, cioè non raccontiamo di Erminiano Morale, la nostra famosissima attrice che è nata senza gambe a causa di un farmaco somministrato alla madre, come è accaduto a tanti negli anni 60, ma abbiamo creato un personaggio, una personaggia potentissima che è l'avvocatissima e che è nata l'avvocatissima per il processo che è uno degli episodi del romanzo, che è nata appunto in questi laboratori dove i cittadini e cittadine sono libere di ricordare, avvicinare la propria esperienza a quella del romanzo, della figura di Frankenstein. Abbiamo riflettuto sulla creatura come un essere che è rappresentato per esempio nel film del 31 dagli americani, il classico del 31, come una creatura esclusivamente malvagia, molto animalesca, e poi piano piano è stata poi rivisitata il nostro approccio più filosofico, cioè una creatura, un reietto della società che viene ricusato, rifiutato dal padre, e questo lo rende malvagio. Quindi questo è sul crinale del certo, buono, cattivo, chi sono io, chi sei tu, la normalità, non la normalità. Quindi attraverso la letteratura, veramente la letteratura e la cultura ci possono aiutare. Poi c'è stato anche Elio De Capitani che ne ha fatto una lettura bellissima, profonda.
Attenzione, perché abbiamo ancora 2 minuti, rischiamo di perderci via in cose importantissime, ma che però non abbiamo il tempo di raccontare. Non possiamo aprire tutte le parentesi legate a questo progetto, che peraltro, voglio dire, va anche scoperto e visto in scena. Io aggiungo che ovviamente, ancora una volta, Scene e Costumi sono realizzati con i materiali riciclati, impreziositi da tanti materiali. Abbiamo imparato a conoscere il bel lavoro che fate sempre per questo tipo di progetto, che naturalmente la musica firmata dal maestro Wolf cuce tutto il progetto come sempre, quindi siamo impazienti di ascoltarla. Mi piace molto il lavoro è dedicato alla memoria di Antonio Sancassani, che è scomparso recentemente. Esatto, il fondatore del Cinema Mexico, che tante volte è stato anche nostro ospite, e mi piace citare una cosa che voi ripetete sempre, giustamente avete messo anche alle note allo spettacolo, che il teatro, l'abbiamo detto, è un gesto politico, ma che soprattutto ogni corpo ha diritto alla scena, che è lo spirito con cui questo tipo di progetto viene realizzato. Marta Marangoni, grazie.
Volevo sottolineare l'ultima cosa che ti dico, la presenza notevole di Raja Bezzaz, che è giornalista di origine marocchina e nota al grande pubblico, che aiuta anche ad ampliare, grazie alla sua popolarità, i confini del teatro, ma con un approccio veramente delicato di sensibilità e di vicinanza a tutto il progetto, e veramente ci tengo a ringraziare anche Raja.
Grazie a te, Marta Marangoni, il motore insieme al maestro Wolf di tutto questo, insomma, che è davvero tanto. Quindi 12-13 di giugno in Sala Shakespeare all'Elfo Puccini, non vi perdete questo The Mary Shelley Picture Show. Insomma, buon debutto. A risentirci. Ciao.
Grazie Ira, ciao.
Ciao ciao. Ciao. Noi ci fermiamo per la pubblicità e ritorniamo fra pochissimo. Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30. Ringrazio alcuni ascoltatori, ancora una volta mi hanno scritto preoccupandosi per la mia voce che insomma da parecchi giorni va e viene come chi è venuto alla festa sa, mi sembra che vada un filo meglio, mi scuso ancora insomma per essere a mezzo servizio, ma farò il possibile anche grazie ai nostri ospiti. Come vi accennavo da sommario, andiamo a parlare di un debutto assoluto. Trilogia del benessere debutta quest'oggi, resta in scena al Teatro Franco Parenti di Milano fino al 15 di giugno. Il testo e la regia sono di Renato Sarti, in scena ci sono lo stesso Renato Sarti, Valentina Picello e Michelangelo Canzi, giovane interprete che abbiamo imparato a conoscere anche recentemente, abbiamo avuto ospite anche per altri esiti importanti. Allora, come il titolo dichiara apertamente, sono tre atti unici che raccontano delle storie naturalmente, con un leitmotiv che in qualche modo le unisce, il racconto del margine, di quello che è off, di quello che è periferia del mondo, insomma una definizione che sappiamo stare molto a cuore a Renato Sarti, per raccontarla con uno sguardo alla nostra contemporaneità. E allora abbiamo pensato raccontare questi tre atti unici: Libero, il battesimo, Spartaco, la comunione, Buon Natale, l'estrema unzione, attraverso la voce di Valentina Picello, che appunto sarà in scena da stasera al Franco Parenti in questo progetto, a cui diamo il bentornato. Valentina, ciao!
Ciao, ciao, grazie, grazie mille.
Grazie di essere con noi nella giornata in cui poi andrete a debuttare e insomma abbiamo già capito qualcosa dai titoli che Renato con il suo sarcasmo triestino ha voluto dare ai tre atti unici, no? Quindi chi è Libero? Cos'è il battesimo, il primo dei tre atti?
Beh, il primo dei tre atti, Libero, come è legato in realtà simbolicamente agli altri due, perché si tratta di fondamentalmente una sacra rappresentazione estremamente simbolica, quindi non naturalistica, ma quasi che avviene con la velocità di uno spot di oggi, che c'entra non solo diciamo la marginalità in cui vivono i personaggi, ma c'entra anche un altro argomento altrettanto attuale, ahimè, che è la dipendenza affettiva come risultato appunto di questa solitudine, no? Idea di benessere che però è assolutamente utopistica. Libero è il nome di un bambino che nasce in carcere, di
ecco,
un bambino non cercato.
È un atto unico che aveva scritto nell'89, no? Renato, perché la trilogia è un debutto assoluto, ma riunisce anche insomma, temi che sono sempre stati, no, nella sua drammaturgia. In quel caso la regia era di Giorgio Strehler.
Sì, sì. Per me lavorare con Renato è anche, diciamo, la possibilità di conoscere il cosiddetto teatro per tutti che sì. ha ideato e portato avanti Strehler, che io non ho conosciuto. Lui, Renato, è fedele sia al modo di mettere in scena alcune cose e poi è fedele soprattutto, diciamo, all'idea di portare sul palco quelli che un palco non ce l'hanno. Ma neanche un attimo della loro vita, perché poi sappiamo che non facendo gli attori cerchiamo più che riconoscimenti, cerchiamo la possibilità di essere riconosciuti da qualcuno. Questi personaggi invece sono talmente tanto senza speranza che non cercano proprio più niente, anzi forse solo la morte. E neanche tanto così inconsapevolmente, tranne questo bambino che però
nato in carcere, figlio di Tino, che è un tossicodipendente, di una prostituta, Maria, no?
Sì. Renato è chiaramente quello che li lega, sì, è la droga che appunto li porta appunto poi a vivere anche il carcere, oltre che l'emarginazione sociale, ma li lega anche una sorta di sindrome di Stoccolma, no?
Certo.
Alla fine, pur di non stare da soli, ecco, si attaccano, diciamo, a quello che li rispecchia di più. Solo che due solitudini insieme spesso fanno una solitudine più grossa.
Certamente.
Non si salvano.
Spartaco, la comunione, in questo caso invece, no? Entra la contemporaneità violentemente, quella di un reality.
Sì, e non solo, mi viene da dire, perché non solo la morbosità verso, diciamo, la cronaca nera, verso la violenza, eccetera, si è acuita tantissimo perché la televisione, Instagram, eccetera, ci fa praticamente vedere tra una pubblicità e l'altra delle scene che quasi non puoi credere esistano, ma c'è anche il fatto che questo ragazzo che è un drogato e ha una crisi di astinenza in diretta TV e che per questo viene ripreso, no? Nella speranza di alzare l'audience, è un ragazzo che sinceramente non solo al parchetto di Rogoredo vedi, purtroppo.
Certo, sì, cioè, sì.
Mi è capitato di vedere proprio con Renato dei ragazzi molto giovani e veramente in condizioni pietose, e Renato mi ha detto: noi dobbiamo come dire, rappresentarli.
E soprattutto farlo sapere magari a qualcuno che pensa che insomma siano molto distanti, sì. Non sono così distanti proprio per niente.
Non sono distanti geograficamente e non sono distanti, cioè i poveri, i dipendenti, non sono distanti da noi, che magari abbiamo una casa, che magari io vedo sempre di più alle mense o che cercano addirittura nei cestini dell'immondizia, vedo persone vestite bene, persone che magari hanno una situazione dignitosa, non sono malati, non sono, ma non hanno i soldi per vivere, benché meno a Milano.
Certo.
Che io mi sento povera, io che lavoro tutti i giorni della mia vita. Quindi è un omaggio non ai reietti,
certo,
ma alla povertà e alla violenza che subiamo tutti, anche se non la vogliamo vedere, pensiamo di essere salvi.
Sì, buon Natale, l'estrema unzione, Pasquale e Natalia.
Finiamo col botto.
Due anziani che i figli hanno dimenticato e forse anche tutto il resto del mondo, no? Che celebrano questa festività a modo loro.
Beh, ecco, io credo che negli anziani, così anziani, ci sia una grandissima, in realtà, lucidità, soprattutto quando si avvicina la morte, perché è proprio l'ultima tappa, ma l'ultima nel senso che coincide poi con la prima, secondo la visione ciclica, no, della vita. E quindi in realtà sono desiderosi di affetto e non ce l'hanno, capiscono che non lo possono pretendere e quindi decidono più o meno consapevolmente di andarsene via, in silenzio.
Certo.
E in silenzio, cioè con il solo rumore dei botti delle feste, ecco, diciamo, perché la morte avviene nel sonno, probabilmente.
Ti fermo qui, perché sennò riveliamo tutto quello che succede all'interno di questa trilogia del benessere, che ovviamente quel benessere lo declina in una maniera molto profonda e, come dicevo, molto sarcastica, come tipico della scrittura di Renato Sarti, da quest'oggi fino al 15 al Teatro Franco Parenti, con Valentina Picello, che ringrazio moltissimo, insomma, per averci partecipato nel giorno del debutto.
Grazie.
Un po' dei
grazie.
Suoi pensieri, Renato Sarti e Michelangelo Canzi, la voce registrata di Omero Antonutti, insomma, grande protagonista che, del nostro teatro e del nostro cinema. Le scene sono di Carlo Sala, le musiche originali di Claudio Boccadoro. Grazie davvero e buon debutto. A risentirci,
grazie,
Valentina.
Grazie a te. Di
ciao.
Tutto. Ciao.
Ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao.
Buongiorno Sciocchi Senussi, Extra Cult.
Buongiorno Ira, grazie.
Grazie a te di essere qui con un altro argomento che ci porta proprio in mezzo alle cose, come sempre, dall'altra parte del mondo.
Sì, stanotte è stata veramente drammatica negli Stati Uniti con Trump. Io ieri in esteri ho fatto una battuta, ho detto Trump ha minacciato di inviare i Marines, invece non, alla fine non, la sua non era una minaccia, ma ci stava pensando, la situazione veramente è tesa, e in questo momento ci sono due Americhe, un'America che si sta ribellando a questa deriva dittatoriale di Trump e poi c'è un'America che lo sta appoggiando. Parlando un po' con, diciamo, con i nostri amici negli Stati Uniti, dicono che da qualche anno, da almeno due anni, che dicono c'è il rischio di una guerra civile, che era impensabile, no?
Dopo, sì, sembrava proprio
la guerra civile nord-sud. E quindi c'è questa situazione, ovviamente anche i paesi dell'America Latina in questi giorni stanno protestando perché stanno facendo queste retate a caso contro delle famiglie che sono lì da
30 anni,
sì. Che hanno i figli, perché chi nasce in America diventa
cittadino.
E si sta mobilitando anche la comunità, diciamo, di artisti, e Los Angeles, degli artisti, stanno manifestando soprattutto, stanno uscendo, stanno manifestando. Uno che sta manifestando e Phineas. Phineas è il fratello di Billie Eilish, è uno dei più grossi produttori di musica in questo momento. Ha raccontato di essere stato colpito da gas lacrimogeni durante una manifestazione pacifica nel centro di Los Angeles e ha condiviso questa notizia su Instagram: colpito da gas lacrimogeni quasi subito alla manifestazione assolutamente pacifica in centro. Sono loro a provocare tutto questo, quindi loro sono quindi Donald Trump. E poi questo post faceva parte di una serie di storie pubblicate su Instagram. Uno molto, oltre a FKIC, uno molto azzeccato che sta girando molto, che è un messaggio rivolto ai membri della Guardia Nazionale e delle Forze Armate. Se vi viene ordinato di violare i diritti costituzionali dei cittadini statunitensi, potete chiamare il GI Rights Hotline al numero 1-877-447-4487. Questo c'è supporto, non siete obbligati a eseguire gli ordini. E, questo numero è gestito da questa coalizione di ONG che offre assistenza gratuita a militari e alle sue e alle loro famiglie. Ovviamente ho parlato di Phineas, che in questo momento è quello che ci ha messo la faccia e gli occhi, ma ci sono un sacco di artisti. Per esempio c'è il cantante dei Green Day, loro sono di Los Angeles, Billy Joe Armstrong, anche lui ha pubblicato un video di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine e con una canzone dei Green Day, Fuck Off. Questo per quanto riguarda la protesta. Ci sono tantissimi artisti che si stanno mobilitando.
Essendo poi Los Angeles, sì. Quindi insomma, ovviamente tanti sono...
C'è sempre l'arte in mezzo, perché mi ha molto colpito questo articolo dello Los Angeles Times, che il titolo è il murales di Los Angeles che sta facendo da sfondo profetico alla protesta contro il governo federale. Noi abbiamo tradotto un piccolo brano.
Mentre i dimostranti si riversavano nel centro di Los Angeles per denunciare il raid dell'ICE e l'impiego della Guardia Nazionale, un'immagine potente continuava a scorrere sugli schermi televisivi e sui social media. Agenti in tenuta antisommossa che si scontravano con dimostranti che sventolavano bandiere e cartelli di fronte ad un murale rosso sorprendentemente attuale, che pone una serie di interrogativi sulla natura stessa del potere e del controllo. Questions di Barbara Kruger, di 9 x 58 metri, occupa l'intera parete laterale del negozio del Museum of Contemporary Art di fronte all'Edward Royal Federal Building, il Tribunale Federale. Come molte delle immagini più iconiche di Kruger, tra cui il suo famoso manifesto del 1989 a favore del diritto all'aborto, Your Body is a Battleground, il murale presenta parole in un design grafico estremamente chiaro, in questo caso lettere bianche su sfondo rosso, che pongono 9 domande ormai profetiche. Chi è al di sopra della legge? Chi viene comprato e venduto? Chi è libero di scegliere? Chi controlla il tempo? Chi esegue gli ordini? Chi saluta più a lungo? Chi prega più forte? Chi muore per primo? Chi ride per ultimo?
È così. Ovviamente l'articolo è lungo, poi lei è stata contattata da New York Times, lei ha risposto con via mail per non essere anche manipolata, le sue parole possono essere manipolate, e ha detto questa provocazione di Trump, lui vuole portarla fino all'estremo, sta minacciando, sta cercando soltanto quando decretare la legge marziale, ma non sa che siamo già dentro la legge marziale, perché quando si mandano i Marines, una volta si mandavano in Iraq o in Afghanistan o in Vietnam, adesso si mandano
a Los Angeles. Sì, però insomma abbiamo imparato, credo noi che abbiamo un po' di anni, che in realtà se c'è una cosa che accade negli Stati Uniti è che quando si supera una certa misura della plateale e capricciosa, tipica insomma delle dittature, l'esercizio del potere, poi la risposta può essere veramente inarrestabile, quindi vedremo.
Stanno pregando perché se scappa il morto poi diventa veramente una situazione incontrollabile. Poi c'è sempre dall'aspetto culturale, da sempre quando ci sono questi movimenti di protesta rinasce la cultura. Per esempio gli scontri razziali ai tempi a Detroit hanno fatto crescere un movimento, quello della techno di Detroit.
O pensiamo a Stonewall. Bravo. Alla fine degli anni 60, quando appunto, come dire, chi lavorava nei locali notturni gridava ai poliziotti: le vostre scarpe non sono in tinta con la vostra uniforme, per prenderle in giro. Però insomma, cioè anche la creatività è importante nelle proteste, perché diventa simbolica, no? Cioè poi si creano dei simboli che diventano importanti da trasferire.
Ecco Ira, io prima ho citato una delle storie di Finesse, quello che consiglia ai membri della Guardia Nazionale, Forze Armate, se non vogliono eseguire questi ordini, di contattare questo numero di questa organizzazione ONG che offre assistenza gratuita. Sono degli avvocati, no? E l'ha fatto questo post accompagnato non da un suo brano, perché le persone brave non si autocitano mai, ma di I Want Back Down di Tom Petty, che possiamo sentire.
E allora lo ascoltiamo come brano finale della nostra trasmissione di quest'oggi. Ringraziamo Sciocchi Senussi. Torna Extra Cult martedì prossimo con un pensiero proprio a quello che sta succedendo a Los Angeles, che davvero penso ci riguardi tutti, nonostante ci sembri ossia geograficamente lontano, ma insomma non c'è bisogno di dirlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare. Prima di ascoltare Tom Petty, I Won't Back Down, io vi ricordo che noi ritorniamo domani alle 11:30 come di consueto, che potete scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che ci ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato quest'oggi, naturalmente cercheremo di rispondere. Ripeto, le mail sono sempre molte e sono anche molto interessanti, quindi continuate a scriverci. Sicuramente alle 12:30 ci saranno le notizie di Radio Popolare con tutti gli aggiornamenti. E ricordatevi, insomma, come vi abbiamo ricordato alla festa dove siete stati davvero numerosi, e di questo vi ringraziamo, che per sostenere l'informazione indipendente, quella che cerchiamo di darvi quotidianamente, il modo migliore è quello di abbonarsi a Radio Popolare. Potete farlo online con facilità, trovate tutto il percorso. E chi invece lo fa da tanto tempo, un ringraziamento particolare a lei, a lui, a tutti coloro che insomma ci sostengono da anni. Tom Petty, I Won't Back Down.